Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti nello spazio dedicato a Roma da Nicoletta Fattorosi Barnaba. Abbiamo letto sui giornali ultimamente della scoperta della villa di Castel di Guido, una villa romana, una villa imperiale. E per parlare di questo oggi abbiamo invitato una nostra gradita ospite, sempre disponibile, la dottoressa Matilde De Angelis Dossat, direttrice di Palazzo Altemps.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Matilde. Allora, approfittiamo anche di un libro che lei ha scritto, da Villa Mondragone a Palazzo, tra Villa Mondragone e Palazzo Altemps, che appunto ha dato spazio allo studio approfondito delle ville che i romani usavano, ville in città, ville in campagna. Come erano queste ville? Che tipi di ville usavano gli antichi romani?
Gli antichi romani avevano questa ottima abitudine di stimare molto la vita in campagna, e quindi ovviamente chi se lo poteva permettere poteva avere anche una villa, una residenza, diciamo, in campagna. La residenza quindi era contrapposta all'abitazione di città, dove la vita era sicuramente più frenetica.
Ecco, scusa, ti interrompo. Cioè, la stessa cosa che succede oggi.
Beh,
perché
sì,
praticamente Marziale, abbiamo già letto tante volte, i nostri ascoltatori che ci seguono lo sanno, abbiamo letto di Marziale che era disperato, giovenale pure, disperato per il rumore della città. Quindi nulla di nuovo sotto il sole, insomma.
Sì, sì, sicuramente. Chiaramente la villa in campagna, quindi la villa rustica, aveva anche una connotazione di fattoria, di luogo di produzione, e la produzione consisteva in parti dedicate alla spremitura dell'olio, alla produzione del vino, alla conservazione degli alimenti e alla raccolta di frutta e verdura, che poi potevano seguire il commercio e quindi essere vendute, ma anche servivano come approvvigionamento alla residenza di città del fortunato possessore della villa.
E difatti Marziale, se permetti, leggo un attimo le parole di Marziale, che ci parla proprio di questo basso che se ne torna in città con il suo carretto pieno di frutti della sua terra, che molto probabilmente vendeva anche, evidentemente, perché non solo consumavano loro. Basso se ne andava su un carretto stracolmo, dice Marziale, recando ogni bene che la campagna offre. Avresti potuto vedervi cavoli della superba fioritura, porri di entrambe le qualità, grossi cespi di insalata e biete che fanno bene all'intestino. E poi una pesante corona di grassi tordi, una lepre uccisa dai denti di un cane gallico e un porcellino da latte che ancora non ha assaggiato le fave. Anche il servo che correva davanti al carro non era sfaccendato, ma portava al sicuro tra la paglia delle uova. Quindi tutto praticamente, perché non solo frutti della terra, quando intendiamo noi alberi, ma qui anche galline, uova, lepri, insomma veramente la campagna dava di tutto.
Di tutto, di tutto, e c'erano sicuramente anche degli allevamenti di animali di piccola taglia, delle peschiere per i pesci e delle riserve di caccia annesse alla proprietà. Quindi era una grande produzione, anche molto redditizia.
Tenute grandi, quindi le caratteristiche del luogo che sceglievano, quindi quali erano? Erano anche altre o soltanto campagne e boschi?
Sicuramente un luogo anche soleggiato, esposto bene, quindi, e ricco di acqua. L'acqua era la cosa più importante, era l'utilitas proprio, che serviva a far crescere le piante, a permettere una vita agli uomini e agli animali, e che quindi era il dato primo che si doveva avere nello scegliere il luogo per una villa. Quindi si sceglievano ville addirittura sulle rive dei laghi, delle volte, sia nel Lazio, ne abbiamo vari esempi, i laghi laziali sono tanti, ognuna costellati di ville, ma anche al nord, dove Plinio aveva una villa sul lago di Como, oppure vicino a corsi d'acqua, o comunque avendo la possibilità di captare delle sorgenti d'acqua e di imbrigliarle per dare possibilità alla villa di vivere nella sua dimensione rurale.
E questo possiamo dire che rientra nella praticità dei romani, perché i romani sempre guardano anche al punto di vista pratico, insomma, no? Differenti.
Certo.
Ecco.
Certamente, ci sono anche dei casi in cui le grandi ville del suburbio di Roma, e parlo in questo caso della villa dei Quintili sull'Appia, si approvvigiona d'acqua tramite un piccolo acquedottino privato che è una derivazione del grande acquedotto Claudio.
Quindi, proprio incredibile, no?
Sicuramente ci saranno state spese, c'erano dazi da pagare, ma comunque questi Quintili riuscirono a farsi venire l'acqua dell'acquedotto Claudio direttamente a casa loro, no?
Certo, beh, comunque voglio dire, cambiando i tempi, ricordiamoci anche che i pontefici regalavano a chi veramente si era comportato bene le once d'acqua, quindi vedete, l'acqua è sempre stata questa grande fonte di vita anche, no?
Certo, certo. Sicuramente, e quindi su questo argomento forse è il caso di accennare brevemente a quella che è un po' la genesi dell'orto murato, chiuso, e del giardino, certo, in senso antico, no? Quindi la parola di antica greca per definire il giardino è il nome di paradeisos, che è un nome che viene dal persiano e che vuol dire luogo cinto da un muro. Luogo cinto da un muro dove dentro c'è la acqua, e quindi all'interno c'è un grande giardino che è ricchissimo, ed è contrapposto all'esterno che invece è un'area completamente deserta. Questo era il paradeisos degli antichi persiani, di tutto l'Oriente antico, e poi viene mutuato nel greco e diventa il nostro simbolo del paradiso, cioè una possibilità di vita in una parte invece completamente deserta. E quel principio di vita, no?
Certo, la vita fertile, bella, ricca, in confronto a quella del deserto. E questo, arrivando poi alla religione cristiana, il paradisium sarà il quadriportico che sta davanti alle chiese paleocristiane, dove c'è il fonte battesimale, quindi il fonte della vita. E questo hortus conclusus, diciamo, questo paradiso che era un giardino chiuso, poi sarà anche l'immagine della Madonna nel Medioevo. Quindi vedete quante immagini poi anche nel cristianesimo vengono traslate per dare significati meravigliosi, insomma, no? Benissimo, quindi questo paradisium era, diciamo, questo giardino che c'è nelle ville romane, aveva anche delle piante tagliate in un certo modo, o sbaglio?
Sì, sì, anche soprattutto nell'antichità inizia quest'ars topiaria, cioè l'arte di potare le piante a seconda di modelli di animali o anche di persone, o addirittura, noi sappiamo, si modellavano e si potavano queste siepi di bosso, per esempio, in modo da poter comporre le parole, le lettere di una parola. In questo caso narrato da Plinio, sappiamo che nella sua villa sul lago lui aveva tutta una siepe potata che raccontava il suo nome, no?
Con la faccia della modestia, insomma,
sì.
No? Comunque si sapeva che lì c'era Plinio, comunque sia. Ma Plinio aveva più di una villa?
Plinio aveva varie ville.
Solo lui, o sappiamo anche di altri?
Anche altri, Cicerone circa una diecina, e quindi i Quintili già sappiamo ne avevano perlomeno due, se non di più, e gli imperatori non si contano le ville al mare, che ne so. Nerone aveva la villa ad Anzio, ma aveva anche un luogo sulle montagne sopra Fiuggi, no, dove aveva una sua villa.
E quindi la Domus Aurea di Nerone?
E la Domus Aurea, che in realtà a Roma è proprio una sorta di villa urbana, proprio nel centro di Roma, perché sappiamo dalle fonti, dagli scrittori antichi, che questa bellissima residenza, distribuita già architettonicamente secondo uno schema proprio di villa, aveva dei pascoli e dei boschi. Quindi era una
quasi campagna.
Quasi campagna, ma questa quasi campagna aveva anche un suo senso più pratico di sicurezza nei confronti dell'imperatore che l'abitava, in quanto la fascia non costruita costituiva una fascia di sicurezza, no? Impenetrabile e più facilmente controllabile per l'accesso, viceversa, alla residenza.
E poi sappiamo che Nerone aveva un po' paura, diciamo, lo sappiamo da varie fonti questo. Comunque, perché ci ha sempre ingannato la Domus Aurea, questo nome Domus invece di villa, tutto sommato, no?
Sì,
perché era di città.
Di stava... città, le diciamo pseudoville in città si chiamavano in realtà Domus e quindi erano delle Domus ricchissime e ce ne sono esempi appunto nella Domus Aurea, poi ci sono sul Palatino, questa trasformazione della villa in area urbana che era il massimo dell'espressione di prestigio e del potere del proprietario.
Che, ecco, questa di Castel di Guido da cui noi siamo partiti, addirittura c'è il calidarium, il frigidarium, quindi delle terme, no? E poi hanno trovato tantissime monete, quindi era una villa di una certa
ricchezza,
diciamo, imperiale, non si sa bene ancora.
Non sappiamo bene, certo, tutto concorda, vista appunto la grandiosità dell'impianto, a far pensare a una villa, se non imperiale, ma di un grosso esponente, diciamo, della politica o militare dell'epoca di Antonino Pio.
Quindi vicino comunque all'imperatore.
Sì, 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 sicuramente. Si trova sulla via Aurelia, ora sappiamo che ci sono delle ville di imperatori, per esempio nella vicina via Cassia, sempre a una distanza analoga a quella dove è stata trovata la villa di Lorium
era, no?
Sì, c'era la villa di Lucio Vero, di un altro imperatore, quindi è molto probabile che sulle strade di allontanamento da Roma verso quella zona ci fossero parecchie ville di imperatori.
Perché c'è una delle tante ville, perché abbiamo visto che le ville abbondavano. Beh,
certo.
D'altronde avevano gli schiavi e si potevano permettere anche questo, insomma. No?
Sì, sì, un altro esempio di villa suburbana alla stessa distanza di quelle che abbiamo appena considerato, per esempio la famosa villa di Livia. La villa di Livia, che è sulla Flaminia, conosciuta non tanto nel suo complesso, diciamo, di ruderi, che ancora chiaramente esiste, ma perché dalla villa di Livia derivano i famosi affreschi con pitture proprio di giardino che vengono, tutti conosciamo, no? Sono esposte comunque al Museo Nazionale Romano, ma hanno questa queste pitture danno un'impressione di stare dentro un vero giardino in un modo unico, che è tutto ora lascia esterefatte le persone, si sta dentro una selva di alberi da frutto con gli uccellini, l'incannucciata che divide le zone,
le parti, gli
zampilli dell'acqua che chioccolano, che quindi danno questo senso di frescura, quindi, un vero paradiso.
Esatto, e questo era anche dove si passavano gli ozia famosi dei romani, no? Perché questo paradiso così naturale, che poi è quello che cerchiamo anche noi oggi, non ce lo nascondiamo, perché quanti di noi cercano sempre di uscire dalla città e trovare un attimo di pace in campagna, soprattutto oggi anche di aria pulita, perché l'inquinamento a quei tempi non c'era, c'era l'inquinamento acustico forse, no? C'era anche inquinamento?
C'era un inquinamento acustico molto forte, ma sappiamo che c'era anche un inquinamento dovuto
atmosferico.
Sì, soprattutto ai grandi fuochi di materiale bruciato in continuazione, esalazioni di officine che lavoravano metalli, e quindi abbiamo delle, soprattutto per quanto riguarda Roma, ma anche e soprattutto Atene, questo smog sull'Attica che è stato
eccezionale, quindi
definito.
L'inquinamento non ci siamo inventati neanche quello.
Neanche quello, era una città molto puzzolente, queste città antiche, in continuazione così obnubilate da una sorta di fumo perenne che serviva alle produzioni, ma anche serviva per bruciare cose che poi dovevano essere bruciate per evitare epidemie e cose analoghe, e quindi non era un bellissimo stare, se non sulle colline emergenti.
Certo,
ecco, le colline emergenti da sempre sono stati luoghi di...
Quindi ecco il perché sempre sulle colline queste grandi ville,
sì,
che poi insomma ancora oggi sono stati trovati resti, poi ne parleremo più in là magari, appunto vediamo un attimo queste ozia di queste ville romane.
Questo ozium, che è un termine ancora usato, che indica in latino il riposo, ma in realtà è una calma, una tranquillità, un tempo anche per pensare, e connotava appunto i soggiorni dei proprietari di queste ville. E contrapposto quindi al negozium, quindi alla negazione dell'ozium, che era invece il traffico, l'attività lavorativa frenetica.
I manager dell'epoca.
Dell'epoca, che è questo negozio della città. Ovviamente chi
si
dedicava agli ozi, noi non dobbiamo pensare che era in panciolle tutto il giorno, ma aveva un modo tranquillo di trascorrere la propria giornata seguendo le vicende della campagna, ma anche e soprattutto radunando intorno a sé amici, quante persone poteva più nelle vicinanze, per discutere e per ragionare sui massimi sistemi della vita, se vogliamo, no? E questo è il caso, per esempio, di Cicerone, che nella sua villa, che si chiamava il Tusculanum, da lui molto, molto amata, raduna degli amici per parlare e discorrere sul tema della felicità. E sono poi le famose Tusculane Disputationes che lui pubblica proprio. Sono nate sui colli albani a seguito di discussioni dovute anche alla possibilità di avere tempo e modo per poterle fare. A Roma, certo, questo non sarebbe stato possibile.
Certo. Beh, quello che poi più in là troveremo i famosi salotti di Madame de Staël, in fondo, no? Cioè, dove si discuteva, quello si faceva a Roma, magari in un tempo completamente cambiato, filosofeggiava nei salotti, invece qui gli ozia erano veramente creativi, insomma, diciamo. Non, sì, era l'ozio come intendiamo oggi noi, era tutta un'altra cosa, sicuramente.
Certo. Tutta un'altra cosa.
E per chiudere questa parte, diciamo, delle ville in campagna, vorrei leggere una ricetta di un pultem punicam, ossia un dolce alla cartaginese che proprio si faceva in campagna. Versare in un recipiente contenente acqua una libra di farina di farro, e qui ricordiamoci che il farro era consueto usare il farro a Roma, no? Facendo in modo che si impregni bene del liquido. Una volta ben ammorbidita, versare la farina in un secondo contenitore ben pulito, aggiungendo 3 libbre di formaggio fresco, mezza libra di miele e un uovo fresco. Mescolare accuratamente e mettere il tutto in una nuova pentola portando a bollitura molto lentamente. Si otterrà una crema molto saporita. Servire e buon appetito. Quindi una crema praticamente, insomma, no?
Sì, fatta con i prodotti
della terra.
Della terra, certo.
Certo, quindi queste ville vicino agli ozia che facevano i padroni, c'erano poi i servitori che preparavano anche qualche cosa direttamente con i prodotti loro. Abbiamo detto prima di queste ville che sceglievano questi luoghi ricchi d'acqua, ma queste ville poi in parte le abbiamo perse perché nel Rinascimento, diciamo, che cosa è successo? Molti signori, molti nobili hanno cercato la stessa attenzione al riposo che facevano gli antichi romani e quindi si sono costruite delle ville, molto probabilmente approfittando di quello che c'era sotto. Spesso lo sapevano, vero? Non è che andavano lì
lo
a scavare senza...
Lo sapevano, gli architetti addirittura avevano fatto un rilievo, i architetti del 500-600 facevano un rilievo delle antichità che dovevano poi servire da base, già in parte da fondazioni per l'edificio più moderno, e quindi basandosi proprio sui ruderi delle ville romane che erano sicuramente molto ben costruite.
E si faceva prima, le fondazioni non dovevano costava di meno e in più avevano anche un arredo.
Certamente.
Perché tutte le statue, le erme che venivano trovate, tu che sei a Palazzo Altens, sì, hai una delle collezioni più belle, no, di Roma, forse, della Villa Ludovisi.
Sì, sì, abbiamo queste bellissime collezioni, la Villa Ludovisi quindi ha restituito questa bellissima collezione di sculture, ma anche la collezione Altemps, che è composta di pezzi che probabilmente vengono alcuni proprio dalla costruzione della villa di campagna sui colli toscolani di Mondragone, perché lì appunto l'architetto Longhi si basò sulla villa dei Quintili preesistente. Quindi sappiamo che nel cantiere di edificazione della villa di Mondragone stava in permanenza un restauratore che doveva proprio provvedere a reintegrare e rendere più gradevoli le statue antiche, i pezzi architettonici che uscivano sicuramente dal cantiere di edificazione, che quindi era anche un po' un cantiere di scavo, anche se così fatto molto male, e che poi queste sculture o servivano a ornare l'edificio in costruzione oppure venivano portate a Roma e anche utilizzate in altro modo.
Perfetto, ricordiamo le parole di D'Annunzio, che ricorda un'altra villa molto famosa a Roma, che è la Villa Albani, fredda e muta come un chiostro, selva di marmi effigiati e museo di busti centenari. Quindi questo ci fa vedere come questi busti poi fossero messi nei giardini per abbellire questi giardini anche, no? Quindi veramente, e per quanto riguarda la Villa Ludovisi, sempre d'annunzio, sappiamo che tutti si sono scagliati contro la distruzione della Villa Ludovisi, no? Per fare poi il quartiere Ludovisi e quindi via Veneto. La Villa Ludovisi, un po' selvaggia, profumata di viole, consacrata dalla presenza di Giunone, cui Wolfgang, ossia Goethe, adorò, ove in quel tempo i platani d'Oriente e i cipressi dell'Aurora, che parevano immortali, rabbrividivano nel presentimento del mercato e della morte. Qui veramente il mercato, perché appunto sappiamo che è stata venduta dai proprietari proprio della Villa Ludovisi del Boncompagni, e quindi veramente abbiamo perso sicuramente qualche cosa di importante, però la collezione archeologica è stata salvata.
È stata salvata, è passata allo Stato e adesso è nel nostro museo.
E la possiamo vedere bene. Sì. Allora, ringraziamo la nostra ospite Matilde De Angelis Dossat, che ci ha dato preziose notizie sul mondo antico della villa, e speriamo di ritrovarla presto con noi. Ringraziamo la regia con Eva Rohrmann, Elena Carlson e Massimo Guerrieni, e diamo appuntamento alla prossima settimana. Buongiorno da Nicoletta Fattorosi Barnaba.